Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il ricordo di Atanasio, padre teologo della tradizione alessandrina egiziana, ci riporta alla Chiesa di Egitto, che è uno del grande riferimento tradizionale cristologico della Chiesa egiziana e anche delle formule, diciamo, della sua cristologia, che era ritenuta eretica e che adesso invece non è più eretica, non è mai stata. Ecco, la formula di Sant'Atanasio, o attribuita ad Atanasio, che non è chiaro, è dell'unica natura del Verbo incarnata. È la formula degli egiziani. Preghiamo per la Chiesa egiziana, soprattutto per la sua testimonianza in tutto questo tempo, anche di tanti martiri, e della sua mitezza, la testimonianza di Cristo. Alla nostra preghiera per quella Chiesa.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi, capitolo 2, versetti 1-5. Voglio infatti, fratelli, che sappiate quale dura lotta devo sostenere per voi, per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona, perché i loro cuori vengano consolati. E così intimamente uniti nell'amore, essi siano arricchiti di una piena intelligenza per conoscere il mistero di Dio, che è Cristo. In Lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Dico questo perché nessuno vi inganni con argomenti seducenti. Infatti, anche se sono lontano con il corpo, sono però tra voi con lo spirito e gioisco vedendo la vostra condotta ordinata e la saldezza della vostra fede in Cristo. Parola di Dio.
Con questo tratto, primi cinque versetti del capitolo 2 della lettera ai Colossesi, volendo si può anche dire che si chiude un primo argomento della lettera, diciamo una prima argomentazione, non più che argomento, e cioè un'argomentazione che fa appello all'Apostolo, all'importanza dell'Apostolo, presentato già nei versetti nel capitolo precedente, e che anche qui troviamo in primo piano nel discorso: attenersi a ciò che ha trasmesso l'Apostolo. E anche qui c'è un riferimento, ecco, mi sentivo di dire questo. Vedremo che poi, questo è un modo di dividere sempre, diciamo, per aiutare il discorso, non è che, però è certo che a partire poi dal capitolo 2, versetto 6 in avanti, c'è un tratto in cui al centro c'è il contenuto, perché ancora noi non, qui emerge già un tratto polemico, o comunque una messa in guardia, ma ancora gli accenni sono pochi per capire qual è il problema, però c'è già una forte accentuazione, ecco, vedevamo già, del primato di Cristo, eccetera. Più avanti emergerà di più, ecco, ciò che qui è accennato. Ecco, lascio a voi la parola per raccogliere di positivo quello che possiamo ricavare dal brano di oggi.
Accenna questa lotta, aveva già parlato versetto ultimo della pericope scorsa, per questo mi affatico e lotto, cioè c'è una lotta che fa Paolo, questa lotta dice che però serve al versetto 2 perché i cuori dei credenti siano consolati. E questo è un primo elemento, cioè il ministero di Paolo, la lotta che deve condurre, tutte le preoccupazioni che ha servono però per la comunità, perché senza questo ministero non si arriverebbe a una consolazione, poi a questa unione dell'amore e poi dice ancora la piena intelligenza del mistero di Dio che è Cristo. Non c'è solo una lotta dell'apostolo per la dottrina, per la difesa del contenuto trasmesso, il mistero di Dio e Cristo che raccoglie appunto tutta ogni pienezza dell'economia di Dio, ma c'è anche una consolazione e un esito che è l'unità nell'amore. Sembrava molto evidente, ecco, che la comunità cristiana ha bisogno di questo ministero, perché non si regge solo sul dato di fede, su quello in cui crede, ma anche su una paternità, un'armonia, una capacità di tenere insieme la comunità.
Ma anche a me colpiva questo versetto 2, quando Paolo appunto dice perché i loro cuori vengano consolati e così intimamente uniti nell'amore. La CEI vecchia diceva strettamente congiunti nell'amore. No, non so, il verbo greco, io non sono riuscita, questo sin viva stendes, proprio letteralmente cosa? Sin viva stendes en agapi.
Sì, molti lo interpretano così.
Intimamente congiunti, strettamente congiunti. Comunque quello che volevo dire è questo, che è in questa unione di amore, in questa unione di cuori, si potrebbe dire, e che si può essere arricchiti di una piena intelligenza per conoscere il mistero di Dio. Mi sembravano conseguenti queste due cose, perché dice e così intimamente uniti nell'amore essi siano arricchiti di una piena intelligenza per conoscere il mistero di Dio che è Cristo. Cioè mi sembrava che la carità piena, quindi l'unione piena, sia una condizione per poter accedere a questa conoscenza, per poter essere illuminati circa il mistero del Cristo.
Questa circolazione di amore tra Paolo e questa chiesa che poi non ha fondato lui, ma dice appunto che anche a distanza queste fatiche, queste lotte poi hanno questa forza di legare questa comunità, e la comunità appunto poi può rispondere con la stessa carità, ecco, ai sacrifici di Paolo. E questa carità dice che è tutti protesi a questa, cioè arricchiti, ecco, di una piena intelligenza. Però mi sembrava anche che nessuno potrà esaurire Cristo come oggetto di conoscenza. E mi ha richiamato subito Efesini 3,19, che conoscere invece l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza. Ecco, questo mi sembra, questo amore che circola in fondo poi fa conoscere l'amore di Cristo, ecco, che supera ogni intelligenza, e perciò potrebbe dare, cioè, questo continuo contatto con l'amore di Paolo e della comunità agganciati all'amore di Cristo, ecco, è da qui che poi può scaturire la vera conoscenza, cioè questo amore di Cristo che abbiamo visto prima, ecco, che ha dato il suo corpo, il suo sangue, ecco, quindi un contatto di amore, di fedeltà può dare anche un raggio diciamo, di conoscenza e di sapienza di Cristo che si comunica. E qui appunto al versetto 4 già annuncia, ecco, questo errore che poi lo vedremo più avanti, insomma, questa, il tema della, di questa particolare eresia, ecco, minaccia la comunità e la carità, ecco, rafforzati dalla conoscenza dell'amore di Cristo.
Ah, io vorrei capire se questa insidia, questo, insomma, che minaccia la comunità, sia quello per cui Paolo lotta, insomma, patisce in qualche modo. Questa è una prima cosa. E poi quindi l'apostolo conforta questa la comunità stessa dicendo che se anche è assente, in realtà è presente, quindi la sua paternità li deve sostenere. Del resto mostrano di essere saldi nella fede, però evidentemente ci sono dei pericoli. Mi chiedevo se questa agone, questa lotta fosse generica oppure si riferisse in particolare a questa situazione. E poi dico una cosa che forse non c'entra niente, però la famosa lettera di questo giorno forse avrebbe ottenuto maggiore effetto proprio sulla conoscenza del mistero di Gesù se l'avessimo accolta con una maggiore unità di cuori. E quindi quella lettera è rimasta un po' così, direi senza frutto, proprio perché, appunto, perché non avevamo un cuore solo nell'accoglierla. E questo secondo me è stata una gravissima. La lettera di Don Giuseppe del 2 maggio, cioè se l'avessimo accolta veramente con un'unità di cuori, avremmo penetrato molto di più il mistero di Dio, il mistero di Gesù.
Richiamo le prime cose, la prima parte dell'intervento di Maria. Mi sono chiesta, in riferimento soprattutto al primo versetto, perché l'autore, perché Paolo dice quale dura lotta devo sostenere per voi e per le chiese che non mi hanno, che non lo conoscono, non lo conoscono di persona. E mi rispondevo, perché lui la lotta la sta compiendo, forse a Roma, forse, però insomma non direttamente per costoro, ma nel capitolo precedente, al versetto 27-28, insomma, si dice che l'oggetto della sua evangelizzazione, insomma, è questo mistero nascosto nei secoli, e che cioè Dio ha voluto fare conoscere la gloriosa ricchezza in mezzo alle genti. Quindi, insomma, lui sta compiendo un'evangelizzazione a costo della sua fatica, che rivela l'amore di Dio per i gentili, quindi anche per i colossesi. Quindi capivo in questo senso il fatto che la lotta fosse per voi, e per voi appunto gentili. Sempre su questa parte della pericope di oggi mi è piaciuto inoltre molto, proprio molto, come riferito a me, a noi oggi, il fatto che lui dica che i cuori devono essere consolati dal pensiero di lui nella sua lotta. Ecco, mi sono chiesta molto quanto io prego per i cristiani che sono perseguitati, ma che lottano per la fede, ma non avevo mai pensato che questo mi consolasse, e invece sbaglio. Mi deve consolare molto la loro fede e il loro amore per il Signore.
Non ho pregato su questa pericope, però ho potuto ascoltare a fiume più volte ieri tutta la lettera. Non saprei quando fare questo intervento perché non è puntuale. Comunque mi ha colpito i punti di contatto e i suggerimenti che riceviamo da questa lettera nel mondo in cui viviamo e nella generazione in cui siamo inseriti, nella quale da un lato ci sono delle forme di ascesi e di precetti soprattutto alimentari, non toccare, non gustare, e dall'altro immoralità mai condannata, mai. E così questa cosa mi ha colpito come questa filosofia con cui Paolo si scontra, che non saprei dire di cosa si tratta, però ha queste due caratteristiche che vanno insieme: da un lato forme di ascesi e dall'altro immoralità in campo sessuale, insomma in campo morale.
Da parte mia, anche le cose che avete sollevato come punti interrogativi rimangono, ed è difficile forse trovare una risposta chiara. Il rapporto fra cosa intenda qui l'Apostolo con la lotta che sta conducendo rispetto alla consolazione che questa dà, e poi qualcuno ha accennato, anche se ancora non è emerso qui, non, è un po' più avanti, i termini che si possono di questa cosiddetta filosofia. Comunque qui emerge la preoccupazione nel versetto 4, cioè l'espressione "io vi dico questo", probabilmente "vi sto dicendo questo" si riferisce, penso, al versetto 3, versetto 2, versetto 3, "vi dico questo perché nessuno vi inganni con argomenti plausibili", con grande capacità. La pisanologia può avere un significato molto positivo anche, come anche negativo, a seconda del contesto e dell'uso. E la pisanologia è la capacità di convincere, e però può essere qui chiaramente il contesto lo dice in senso negativo, cioè "e non siate ingannati da questo, di più non si sa". Molto difficile capire se si tratta, come noi spesso qualche volta diciamo, di eresia, perché eresia vorrebbe dire che in qualche modo nasce dall'interno del movimento cristiano. Non lo sappiamo questo, anzi qui l'Apostolo sembra tranquillo, cioè preoccupato che non si lascino ingannare, ma sembra contento della comunità, versetto 5, che anch'esso non è così semplice, ecco. Ma mi sembra, potrebbe essere invece, è anche difficile qui, per esempio, cosa vuol dire mistero, è molto sovraccarico il versetto 2. Uniti, ecco, nell'amore e in ogni ricchezza della convinzione dell'intelligenza, virgola, della conoscenza del mistero di Dio, molto insistito, molto sovraccarico, e non è così chiaro. Forse mistero è una parola molto importante, lo troviamo molto spesso qui e anche in questo passo, e può darsi che ci sia un eco che non riguarda, cioè che non è il piano di Dio. Il mistero può fare riferimento ai misteri, cioè a culti diversi. Ne dobbiamo pensare che quando troveremo la parola filosofia, sia quello che la nostra tradizione più negli ultimi secoli in Occidente intende per filosofia, cioè una argomentazione discorsiva, razionale. No, filosofia nell'antichità può avere molti altri significati diversi, soprattutto cultuali. Ecco, la filosofia non è solo, quindi non sappiamo, andando avanti, forse, ecco, con l'aiuto di qualche commentatore potremo, però la cosa centrale comunque ancora qui che io trovo e che noi possiamo facilmente constatare è il versetto 3, versetto 2, versetto 3, cioè la fine del versetto 2, e in particolare il fatto che il mistero di Dio è Cristo. Mi sembra che questo sia ciò che intende l'insistenza della lettera, che sia di mano di Paolo o deuteropaulina, come alcuni vorrebbero, ecco. In ogni caso, ancora di più sarebbe, anche se fosse deuteropaulina, si capirebbe ancora di più l'insistenza, no? Sull'apostolo e su questo fatto, cioè il fatto che il mistero di Dio è Cristo. E non è un caso che il versetto 3 insista su questo, nel quale ci sono nascosti tutti i tesori, non c'è bisogno di altro. Naturalmente questa espressione può essere anche usata male, però evidentemente questa mi sembra l'insistenza e la preoccupazione. Non c'è bisogno di altro, in Cristo c'è tutto. Non c'è bisogno di un'altra conoscenza del mistero, ecco, il mistero di Dio, perché anche la filosofia si occupa del mistero di Dio, lo vedremo andando avanti. La filosofia non è, il mistero di Dio è Cristo, qui per l'Apostolo, e in Lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza, della conoscenza. Ecco, bisognerà poi che dica qualcosa in più andando avanti. Mi sembra comunque questa la cosa molto preziosa anche per noi, che poi fa strettamente, si unisce, è un'espressione che rinvia in modo molto, molto da vicino all'inno. L'inno che abbiamo commentato ha proprio come centro la posizione di Cristo nella creazione e nella redenzione, non c'è bisogno di altro. E in particolare la remissione dei peccati che già otteniamo da Lui.